Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Salve a tutti, o nobili fantascientifichini sparsi per la galassia, qui è M, al secolo Marco Taddiasi, quello che trovate su YouTube al canale Marco Taddiasi. Se vi siete stancati di sentirmi solo in cuffia e volete vedere la mia faccia da nerd, partiamo!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Per uso al ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Bentornati su Worlds on Streaming nella nostra navicella temporale targata The Past. Oggi però, prima di accendere i nostri motori a curvatura verso il passato, facciamo un breve pit stop nel presente, o meglio in un futuro molto prossimo che puzza di vernice fresca e caviale. Sto parlando de Il Rifugio Atomico, la nuova follia spagnola su Netflix. Immaginate se gli sceneggiatori della Casa di Carta avessero giocato troppo a Fallout, ma invece di indossare tute blu e combattere scarafaggi giganti, avessero deciso che l'apocalisse verrà affrontata con martini in mano. La premessa è semplice, scoppia la terza guerra mondiale, allegria dai, e un gruppo di super miliardari si chiude in questo bunker di lusso estremo. Ma c'è un ma grande quanto un'astronave madre di Independence Day, ci sono i ricconi e poi c'è lo staff, i poveracci che devono pulire i bagni d'oro. E qui scatta il dilemma etico che manco in Blade Runner, per chi ti fiamo a questo punto? Da una parte hai questi miliardari viziati, gente che probabilmente si lamenterebbe che lo champagne non è abbastanza freddo mentre fuori il mondo brucia. Dall'altra i nostri carcerieri o inservienti che tecnicamente sono le vittime del sistema, ma che quando le porte si chiudono, le dinamiche di potere cambiano in fretta. È un po' come se Snowpiercer si fosse fermato in stazione e avesse deciso di diventare una soap opera claustrofobica. Tifiamo per i ricchi perché sono potenzialmente inadatti alla sopravvivenza o per lo staff che sta per scatenare una rivoluzione proletaria nel sottosuolo? La verità, tifiamo per il caos, perché se c'è una cosa che gli anni 80 ci hanno insegnato da Kenshiro in poi, è che l'apocalisse tira fuori il peggio o il meglio di tutti noi. Dategli un'occhiata se vi piace il dramma patinato con vista sulla fine del mondo. Ah, un'ultima cosa, tutto quello che vi ho raccontato viene disintegrato alla fine della prima puntata e il resto è caos psicologico puro. A voi la scelta se guardarlo o meno.
Can you hear my heartbeat?
E ora accendiamo il flusso canalizzatore e torniamo al 2003. Un anno strano, non avevamo ancora gli smartphone, ma avevamo una piccola perla creata da quel genio visionario di Brian Fuller. Sto parlando di Dead Like Me. Se pensate che la morte sia una cosa seria, cupa, stile il settimo sigillo o con la partita a scacchi, beh, vi sbagliate di grosso. Qui la morte è burocrazia, è un ufficio postale gestito malissimo proprio. La protagonista è Georgia George Lass, una ragazza diciottenne cinica apatica che odia la vita e l'universo con un senso dell'umorismo degno di una commedia slapstick anni 70, decide di accontentarla. Come muore George? Non in una battaglia spaziale contro l'impero, non mangiata da uno xenomorfo, muore colpita da una tavoletta del water della stazione spaziale Mir che rientra nell'atmosfera. Sì, avete capito bene, un cesso spaziale la vaporizza. Da quel momento George diventa una Grim Reaper, una mietitrice d'anime. Ma non aspettatevi il mantello nero e la falce, il suo compito è toccare le persone un attimo prima che muoiano per estrarre l'anima e risparmiare loro il dolore. Il gruppo dei mietitori è un cast di personaggi assurdi che si riunisce in una tavola calda tedesca a mangiare waffle. C'è Rube, interpretato dal leggendario Mandy Patinkin, sì, Indigo Montoya della storia fantastica, che è il loro capo scorbutico ma paterno. C'è Mason, un drogato inglese sbandato, e Daisy, un'attrice della vecchia Hollywood svampita. Perché è fantasy sci-fi? Oltre al concetto di al di là gestito come un'azienda statale, la serie introduce i Gravelings, creature gremlin esche che causano gli incidenti mortali. È un fantasy urbano che toglie tutta l'epica alla morte e la rende banale, umana, a tratti ridicola. Dead Like Me è durata solo 2 stagioni, più un film particolarmente dimenticabile, ma è diventata un cult assoluto. Ha gettato le basi per lo stile visivo e narrativo di Fuller, che poi avremmo visto in Punish, Daisies e Hannibal. Ha insegnato a una generazione di nerd goth che la vita fa schifo, ma la morte è pure peggio perché non ti pagano e non hai le ferie. È una serie che mischia il cinismo della generazione X con la magia, ricordandoci che anche se sei morto devi comunque crescere. Se vi manca quel tipo di umorismo nero che trovavamo in film come Beetlejuice, ma spalmato su una serie TV, questo è il recupero obbligatorio che dovrete fare. Saltiamo ora indietro di altri 10 anni, 1993. Mentre al cinema guardavamo I dinosauri di Spielberg, in Giappone usciva un film d'animazione che avrebbe ridefinito il concetto di Real Robot. Parlo di Pat Labor 2, The Movie. Attenzione fantascientifichini, se pensate a Pat Labor vi vengono in mente le scenette comiche della serie TV con Noah che lucida il suo robot Alphonse o il capitano Goto che sonnecchia, dimenticate tutto. Questo film è diretto da Mamoru Oshii, sì, lo stesso Oshii che 2 anni dopo ci regalerà Ghost in the Shell e Si vede. Qui non si tratta di robottoni che si prendono a pugni stile Mazinga o Goldreg, i Labor, quindi i robot, si vedono pochissimo. Tokyo è sotto attacco, ma non da alieni o mostri spaziali, è un attacco terroristico interno, politico, orchestrato da un ex militare che vuole svegliare il Giappone dalla sua fitta pace. Un missile distrugge un ponte, l'esercito viene mobilitato, vige la legge marziale. La seconda sezione veicoli speciali si trova intrappolata in un gioco di scacchi politico. Perché è meglio della serie e perché è anche considerato un capolavoro? Questo film è un thriller politico alla Tom Clancy, ma con l'anima filosofica di Blade Runner. Oshii usa l'animazione per parlare di guerra, di pace come un'illusione, di interventismo militare. È lento, riflessivo, cupo. La regia è pazzesca, lunghi silenzi, inquadrature di una Tokyo innevata e iperrealistica, dialoghi che pesano come macigni. Dopo 30 anni, Pat Labor 2 fa ancora paura per quanto è attuale. Parla di come la pace di una nazione sia spesso scostruita sulle guerre combattute altrove. Parla di fake news e manipolazione di media prima che internet fosse quello che è oggi. Il capitano Goto, che nella serie sembrava un pigrone, qui si rivela per quello che è, un genio tattico, il vero adulto nella stanza. Pat Labor 2 ha dimostrato che gli anime di robot potevano essere cinema d'autore di alto livello. Senza Pat Labor 2 non avremmo avuto l'estetica di Ghost in the Shell e di conseguenza non avremmo avuto Matrix. È un film che si guarda non per vedere le esplosioni ma per capire il mondo. Un'opera d'arte che ti lascia quel senso di inquietudine tipico della fantascienza distopica più matura. Riprendiamo il nostro viaggio temporale nel 2010, un periodo in cui il cinema sci-fi era dominato da Avatar e budget miliardari, e poi arriva un tizio inglese, Gareth Edwards, che con due spicci, un computer portatile e due attori gira Monsters. La trama è molto semplice: una sonda della NASA piena di campioni alieni si schianta in Messico. Sei anni dopo, metà del Messico è una zona infetta, recintata, popolata da creature tentacolari giganti. La storia non è quella di un marine che va a spaccare gli alieni in stile Starship Troopers, no, è la storia di un fotografo che deve scortare la figlia del suo capo attraverso la zona infetta per portarla in salvo negli USA. Monsters inganna tutti, fin dal titolo. Ti aspetti un Godzilla, ti ritrovi un road movie romantico e indie. È Lost in Translation con gli alieni sullo sfondo. Gli alieni ci sono enormi, bellissimi e bioluminescenti, ma sono parte del paesaggio. Sono come animali selvatici. La vera tensione è tra i due protagonisti, il loro avvicinarsi e il loro commento sociale su come l'umanità reagisce al diverso. Vediamo carri armati, muri di confine, tra l'altro molto attuale, bombardamenti, ma tutto dalla prospettiva di due persone normali che cercano di tornare a casa. Perché parliamo ancora di questo film? Perché questo film è la prova che la fantascienza è idee, non solo effetti speciali. Gareth Edwards ha fatto gli effetti visivi nella sua camera da letto. Grazie a questo film Hollywood gli ha detto: «Ok ragazzo, tieni le chiavi del giocattolo grosso adesso», e gli hanno fatto fare il Godzilla del 2014 e poi quel capolavoro di Rogue One e Star Wars Story. Ma Monster resta il suo lavoro più puro, ci ricorda la fantascienza degli anni 70, quella con un po' più lenta e riflessiva come Incontri ravvicinati del terzo tipo o Silent Running, un film che ti dice: «Ehi, forse i veri mostri siamo noi che costruiamo muri, non i polpi giganti che passeggiano nel deserto». Da recuperare assolutamente se amate lo sci-fi che vi tocca il cuore e non solo i timpani. Così siamo giunti al termine anche di questo salto temporale, cari miei fantascientifichini. Abbiamo visto bunker di lusso, toilette assassine, robot filosofici e alieni innamorati. Spero che questa selezione di Was the Past vi abbia dato qualche spunto per le vostre serate di binge watching. Io sono M. Marco Taddia e vi ricordo di passare sul mio canale YouTube Marco Taddia per lasciare un commento, un like o anche solo per dirmi la vostra sulle vostre serie preferite, e magari ci si rivede alla prossima. Continuate però a guardare le stelle e occhio alle tavolette del water. Ciao!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At Mount Carmel, we care for every part of you. from simple checkups to complex surgeries and everything in between. With a team of primary and specialty care physicians, specialized nurses, and expert staff who not only help you get better, but help you stay well. Here, care is compassionate, personal, trusted. We provide care without limits so you can live that way too. Mount Carmel, more care for all of you.